Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, a microfono Dario Villani. Oggi con Carlo Sobrito da Torino torniamo a parlare di disabilità, ma soprattutto della radio per chi forse è meno fortunato. Al termine il consueto spazio per le notizie, il cui testo insieme a file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con la provincia di Torino, dove abbiamo in linea Carlo Sobrito. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a te, buonasera ai radioascoltatori che ci ascoltano.
Ecco, benvenuto a Radio Magazine, Carlo Sobrito, che più di una volta abbiamo avuto ospite in trasmissione. Soprattutto ricordiamo il suo intervento durante le paraolimpiadi, per le olimpiadi invernali, in occasione di Torino, per le olimpiadi invernali, dove c'è stata una manifestazione collaterale. Lo ricordiamo che Carlo purtroppo ha una disabilità, no? La possiamo chiamare ancora disabilità, o c'è un modo diverso comunque per esprimere la vostra posizione fisica, no?
Ma io, che si chiami in un modo o che si chiami in un altro, è pur sempre una menomazione, ma non ha importanza se oggi lo chiamiamo disabile o lo chiamiamo in altri modi. Non ci sono problemi. Sì.
Ecco, non ci sono problemi, soprattutto quando ci sono persone come te che psicologicamente non sono sempre superabili determinate situazioni di disabilità. A volte, anziché essere uno svantaggio, si riesce talmente a superarle che diventano poi un punto di forza per i problemi della vita. Diciamo che Carlo Sobrito, dimentichiamoci che è disabile, parliamo invece della sua passione per la radio. Carlo Sobrito è un radioamatore, ha seguito in passato anche le broadcast. Ecco, vogliamo parlare un po' di questa tua passione. Quando è che è nata? Quando è che ti sei avvicinata al radioantismo?
Diciamo che dunque la radio è nata quando era radio, cioè negli anni 60, un po' prima degli anni 60. Chiaramente non c'era la televisione, non c'erano i telefonini e tante altre, non c'erano i computer. E mi è nata la passione per la radio ascoltando la radio alle onde corte, nella famosa radio a valvole del dopoguerra. E dalla prima passione all'ascolto della radio siamo passati successivamente a voler costruire una radio, e oggi non ci sono più queste cose qua, sono similari, ci sono.
Ecco, ma ricordi a livello di trasmissioni radiofoniche dall'estero in italiano, cosa ricordi, quali emittenti che captaste la prima volta che ti hanno suscitato delle emozioni, Carlo?
Sì, diciamo che ascoltare la radio a quell'epoca, cioè neanche ascoltare la radio, a ricevere una stazione che, guardato sull'Atlante scolastico, questa stazione, questa città, prendiamo Radio Tirana, Radio come si chiama, Venezuela, ed era suggestivo, ti faceva, come si dice, venire la pelle d'oca, perché dicevi mamma mia quanti chilometri, eppure l'ho sentito. Non c'era ancora lo scambio, la possibilità di ricevere le QSL, anche perché questa cosa qua era per i giovani di allora. Io avevo esattamente 12 anni, non c'erano le finanze, Poi la passione è continuata, per un certo tempo si è poi sospesa per motivi di lavoro, esigenze di famiglia, è stata poi ripresa negli anni 70 con l'evento del CT Zamban, i famosi CB, che sono i precursori dei telefonini, perché le comunicazioni, come si dice, da uno all'altro i giovani le facevano con il CB, chi un po' abusiva.
Ecco, quindi poi diciamo dal CB a diventare radioamatore il passo è stato breve, però Carlo, scusami se mi permetti, ti stai raccontando un po' come se tu fossi un Matusalemme. Ma quanti, che classe sei, Carlo?
Sono 47.
Complimenti, perché la voce sicuramente è molto giovane. Quindi dicevamo, poi passaggio alla CB e infine al radioamatore vero e proprio. Quando è che hai conseguito la patente, Carlo?
Io l'ho conseguita nel 1997.
Ecco, quindi diciamo un tempo abbastanza recente, c'era ancora l'esame Morse, no?
Sì, esatto, e l'ho fatto tutto da autodidatta, sia la parte di teoria che la parte, come si chiama, Morse, l'esame pratico della ricezione e trasmissione del Morse.
Ecco, ricordi ancora il tuo primo collegamento, Carlo, e poi facciamo una pausa?
Il primo collegamento, ti devo dire la verità, non lo ricordo. Io non sono un appassionato, sono appassionato della radio, delle onde corte, che continuo a, come si dice, a ricercarle. Non faccio la bande dei 2 metri, io per esempio i ponti, tutte queste cose qua non le seguo, quindi, e poi mi piace molto l'autocostruzione.
Ecco, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono, da Torino, Carlo Sobrito. Ecco Carlo, facciamo un attimo uno scalo tecnico, una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso, d'accordo?
Sì signore, ok.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Torino, dove abbiamo in linea Carlo Sobrito, ospite della nostra trasmissione. Lo abbiamo ricordato in principio, lui è stato ospite da noi quando si è parlato di Technoability e di Paraolimpiadi invernali. Due esperienze che ti hanno segnato, no? Che ti hanno lasciato un buon ricordo, no Carlo?
Sì, devo dire che quell'esperienza lì è stata più che positiva. È stata non solo un'esperienza, ma mi ha dato la possibilità, come si dice, di far conoscere nell'ambito del mondo, le Paralimpiadi, non solo i disabili, ma tra l'altro questo modo di far conoscere le Olimpiadi è stato recepito molto bene sia dal Comitato Paralimpico Italiano e sia dai radioamatori di tutto il mondo, che tenuto presente che noi abbiamo lavorato per 5 anni, arriva ancora del materiale oggi, arrivano ancora delle richieste di conferma dei vari collegamenti ancora oggi, quindi vuol dire che abbiamo lasciato il segno più che...
Ecco, diciamo, richieste e contatti con altre persone anche disabili, no Carlo?
Sì, diciamo che dietro ad una radio la disabilità scompare, perché come stiamo parlando...
Ecco, ripetiamo questa frase perché è molto importante: dietro alla radio la disabilità scompare. Questo diciamo è l'augurio che faccio a tutte le persone che hanno problemi di disabilità. Io ricordo che spesso da noi in trasmissione ci sono state, ad esempio, lo ricordo il nome senza nessuna difficoltà, ad esempio Gianni Urso, che è un ipovedente e ha problemi con la vista molto seri. Poi te e anche altri personaggi che non so ricordare. Ecco, ma che esperienza ne hai avuto proprio col contatto con queste persone, dicevamo, Carlo?
Sì, ne abbiamo avute diverse e tra l'altro la nostra stazione è stata supportata anche da disabili in prima persona. Oggi i disabili hanno un vantaggio nei confronti dei nostri, che abbiamo le piume grigie, che con determinati ausili, quali il computer, possono sopperire a delle loro carenze, compreso il discorso dell'uso delle sintesi vocali, eccetera. E poi i sistemi di trasmissione non sono soltanto in fonia, cioè con il parlato, ma si può trasmettere nei modi digitali, quindi la porta è aperta a quanti vogliono appassionarsi. E poi c'è sempre la passione: radio non è soltanto parlare, ascoltare, radio vuol dire anche la possibilità di usare un saldatore, c'è chi ha la passione. A me in questo preciso periodo prendere in mano il saldatore e fare delle saldature, mettere insieme qualche componente che magari uno poi dopo sente quello che ha messo insieme, lo accende, vede che funziona, e chiaramente non sarà una radio professionale, sarà tipo la radio Galena degli anni 1903, i primordi della radio.
Però è un'esperienza che dà chiaramente delle forti sensazioni, no?
Sì, esatto. Sono
soddisfazioni.
Ascoltare la stessa stazione che ascolti con una radio computerizzata, all'avanguardia, costosa, e con 5 euro tu hai costruito una radio che ascolta la stessa cosa.
Ecco, questo diciamo che ti pone al pari di tutti gli altri appassionati di radioascolto, perché le sensazioni sono uguali, identiche. Non c'è assolutamente niente di diverso in questo tipo di soddisfazione, Carlo Sobrito. Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione volge al termine. Hai, diciamo, ancora un minuto, minuto e mezzo per dire tutto quello che ti pare riguardo, insomma, l'aspetto del radioascolto, del radioantismo, un po' legato alla tua posizione, se vogliamo, o anche non necessariamente legato alla tua posizione di disabilità, Carlo.
Ma io devo dire che quasi tutti i radioamatori sono partiti da radioascolto, perché prima di trasmettere bisogna sempre saper ascoltare. Sono pochi quelli che sanno ascoltare. Tutti quanti possiamo, nel momento in cui accendiamo una radio, mettersi lì, ascoltare, ricercare. Oggi tra l'altro ci sono delle opportunità economiche che non c'erano tempi fa, anni addietro, e nonostante l'evoluzione tecnologica il radioascolto continua a essere vivo. Oltretutto il radioascolto, non dobbiamo pensare che abbiamo il televisore, abbiamo le varie emittenti, la radio continua a essere viva. Se vogliamo portare un esempio pratico, oggi qua in Piemonte, in Liguria, a Genova ci sono stati i problemi a seguito dell'alluvione. Ebbene, i primi a morire sono le apparecchiature che gestiscono i telefonini. Se non ci fosse la radio e i radioamatori, che prima sono stati, come si dice, dei radioascoltatori, quindi oggi le comunicazioni a Genova.
Ecco, questo sicuramente in questo periodo, ecco, soprattutto forse l'ordine Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, forse l'ordine in generale, hanno capito che i cellulari non servono a niente, e tutti quanti chiedono di avere la radio per potersi collegare con la centrale. Questo è un fatto importantissimo, mi fa piacere averlo riaperto con te, questo tema, questo argomento che a noi è veramente molto caro. Ecco, giusto un attimo, 10-15 secondi ancora, Carlo, per lasciare, che so, un sito web, un indirizzo elettronico dove i nostri ascoltatori possano contattarti.
Io ultimamente sono, come tu hai visto, le piume grigie, non ho più contatti.
Ecco, allora va bene, allora diciamo semplicemente che va bene la casella di posta elettronica di Radio Magazine, info@radiomagazine.net. Se qualcuno ha dei commenti a proposito di questa trasmissione, naturalmente poi noi li gireremo direttamente a Carlo Sobrito. dalla provincia di Torino, che ringraziamo per essere stato ospite in trasmissione. A risentirci, Carlo.
Arrivederci a tutti, ai radioascoltatori, e alla prossima volta. Buona serata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La storia, la cultura e la politica degli ultimi 70 anni a portata di mouse. La BBC sta lavorando a un archivio online dei suoi programmi radio a partire dal 1940, un progetto titanico che verrà lanciato entro i prossimi 12 mesi e che renderà ascoltabili vere e proprie perle radiofoniche, dalla dichiarazione di guerra del primo ministro Neville Chamberlain a interviste con Alfred Hitchcock o con i Beatles all'inizio della loro carriera. Quasi 100 esperti di sicurezza europei hanno simulato attacchi informatici alle reti elettriche e alle strutture strategiche per testare le capacità di difesa dell'Unione Europea. L'esercitazione, battezzata Cyber Atlantic 2011, in omaggio all'Alleanza Atlantica, è stata la prima operazione di questo genere che ha visto la collaborazione tra le forze europee e statunitensi per esplorare forme di reciproco soccorso in caso di aggressioni informatiche su larga scala. Due gli scenari ricostituiti nel corso dell'operazione. Il primo è stato un APT, Advanced Persistent Threat, minaccia avanzata e persistente, che aveva lo scopo di rubare e pubblicare informazioni provenienti dalle autorità di sicurezza dei paesi membri dell'Unione Europea. Secondo Graham Cooper, il portavoce dell'ENISA, European Network and Information Security Agency, agenzia che si occupa della sicurezza delle reti dell'Unione, la simulazione ha riprodotto situazioni possibili anche nella realtà. Non si fanno nomi di ipotetici nemici virtuali, ma l'esercitazione è avvenuta nello stesso giorno in cui è stato reso pubblico un rapporto dell'intelligence americana che individua nella Cina e nella Russia i paesi più attivi nello spionaggio informatico contro aziende statunitensi. Una seconda simulazione, SCADA, si è occupata invece di verificare la capacità di resistere a tentativi di sabotaggio informatico delle centrali elettriche europee, e dove 20 paesi dell'Unione, di cui 16 attivamente, sono stati impegnati nell'esercitazione sotto la direzione della Commissione europea e con il supporto del Department of Homeland Security degli Stati Uniti. No alla censura dei governi e alla limitazione della libertà sulla rete. L'appello è del ministro degli esteri britannico, dal Foreign Office William Hague, che, aprendo a Londra la conferenza internazionale sul cyberspazio, ha messo in guardia i paesi che hanno approvato leggi contro la libera espressione su internet. Noi dobbiamo sperare in un avvenire in cui internet non sia più soffocato dal controllo degli stati e della censura, ma dove prosperano l'innovazione e la competizione e gli investimenti e lo spirito di iniziativa siano ripagati, ha detto Hague. Alla conferenza hanno partecipato circa 900 delegati in rappresentanza di una sessantina di paesi diversi, fra i quali Russia e Cina, indicati da fonti dell'esecutivo britannico come coinvolti in numerosi casi di ciberattacchi contro siti governativi. Futuro remoto 2011, viaggio al centro della Terra, dall'11 novembre prossimo a Città della Scienza a Napoli, un viaggio tra scienza e fantascienza, una delle più importanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica e tecnologica del panorama italiano e europeo. La manifestazione è concentrata proprio durante la giornata italiana dedicata alla scienza, e da Città della Scienza parte quest'anno un affascinante viaggio nelle profondità della Terra, l'occasione per immergersi in ambienti inesplorati, scoprire le bellezze sepolte del nostro pianeta, rivivere l'emozione di un'eruzione vulcanica e di un terremoto e scoprire come difendersi in caso di catastrofe naturale. E si parlerà molto anche della recente alluvione in Liguria, Genova. Nata nel 1987, è impegnata ogni anno attorno alla presentazione di un tema monografico diverso. La manifestazione multimediale ideata e organizzata dalla Fondazione IDIS Città della Scienza contribuisce significativamente ad avvicinare alla scienza e all'innovazione tecnologica studenti, addetti ai lavori e cittadini campani italiani e stranieri, coinvolgendo ogni anno circa 60.000 visitatori di tutte le età. la terra che accoglie i visitatori di Futura Remoto 2011, è il palcoscenico di spettacoli naturali, in grado di suscitare emozioni e sentimenti diversi, dallo stupore alla meraviglia di fronte alle bellezze che emergono dalle sue profondità, allo sgomento e al terrore che nascono da eventi estremi in grado di sconvolgere gli equilibri del pianeta. In una passeggiata per le strade di Pompei, ad esempio, i visitatori assisteranno in diretta all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., vedranno cadere dal cielo le pomici e le ceneri che seppellirono la città e saranno travolte dalla nube ardente che sigillò case, strade e azioni dell'uomo. Vivranno poi l'emozione di trovarsi all'interno di una capanna dell'età del bronzo, prima che questa venisse distrutta da un'eruzione ben più antica, datata circa 3.800 anni fa, dello stesso vulcano Campano. Viaggio al centro della Terra si propone in definitiva come una grande mostra arricchita inoltre da incontri, conferenze, laboratori scientifici e creativi, spettacoli in una rassegna di film e documentari, giocando come nella migliore tradizione tra scienza e fantascienza. E naturalmente maggiori informazioni direttamente dal sito di Città della Scienza, www.cittadellascienza.it. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.